Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Devo parlare qui? Stai registrando? Ok. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Kurt Cobain e suono con la mia band in Nirvana. Sono felice adesso da quando sono andato via da Aberdeen. Le canzoni che sto scrivendo sono meno arrabbiate, le puoi definire pop se puoi, ma per me rimangono punk. Spero che un giorno qualcuno ascolterà i nostri dischi. Non vogliamo diventare famosi, ci piace suonare e basta. Ho sofferto troppo da bambino e ora penso solo a divertirmi. Venite ai nostri concerti, facciamo casino! Ci avevano definiti i nuovi Sid e Nancy. Kurt diventò ancora più solitario e parlava della fine della band. Dave se ne andò a Los Angeles per andare in skate per un po' con i suoi vecchi amici di Washington. Perché la vita mia e di Kurt si trasformò in una sequela di avvocati, di medici per i problemi di stomaco di Kurt e di droghe varie. Avevamo perso del tutto di vista Hole e Nirvana.
Dovevamo salvare nostra figlia. Penso che Dave fosse sensibile a questa cosa e si sia preso quindi una pausa. Dave e Christ conoscevano come si comportava Kurt e non mi puntavano mai il dito contro. Di questa cosa gli sono grata. C'è questo mito che Kurt non volesse il successo, è una cazzata. Si è spaccato il culo per formare la band giusta. Kurt amava quello che avevano fatto e che avevano spodestato Michael Jackson dalle charts. Ma non ha mai potuto veramente apprezzarlo perché il circo è venuto in città per prenderci il nostro bambino. Non credo che la band avesse discussioni interne sul successo. Dave lo stava accogliendo, così come Kurt. Il successo è un bel bagno caldo d'amore dal mondo esterno, ma anche l'inferno di un insegnante severo. Quando i miei genitori si sono separati, beh, mi sono sentito solo. Ero incazzato col mondo intero. Non riuscivo a trovare amici, amici maschi, con cui mi sentivo compatibile. Finì per passare molto tempo con le ragazze. Ho sempre sentito che non fossero trattate con rispetto, specialmente perché le donne sono del tutto oppresse. A un certo punto pensai anche di essere gay. Pensai che avrebbe potuto essere la soluzione al mio problema. Avevo un amico gay, ma poi mia madre mi impedì di frequentarlo perché, beh, lei è omofoba. And if you save yourself, you will make him happy. Ho letto che sei un grande fan del rap, ma non ti piacciono i gruppi rap. Una volta hai detto, i bianchi hanno maltrattato i neri abbastanza a lungo. Hai consolidato quell'opinione? Oh, non lo so, ero ubriaco magari. Sono un fan del rap, ma gran parte di esso è così misogino che non riesco ad averci a che fare. Non ne sono proprio un fan, lo rispetto totalmente, lo amo perché è una delle poche forme originali di musica che siano state introdotte. Ma l'uomo bianco che fa rap è come guardare un uomo bianco ballare. Noi bianchi non sappiamo ballare, non sappiamo rappare.
Che mi dici allora della tua band in Nirvana?
Chris ed io suoniamo insieme da circa 5 anni con batteristi diversi. Dave è nella band da ormai un anno. Ed è la prima volta che ci sentiamo come un'unità molto ben definita. La band è finalmente al completo e tutti gli altri batteristi precedenti hanno fatto praticamente schifo. Sai, volevo concentrarmi di più sulla voce, ma non è facile mantenere la concentrazione suonando in trio. E così sono andato da Big Joe e gli ho detto: Joe, vieni sul palco con noi e suona la chitarra. Joe è il nostro roadie, mi accorda le chitarre e conosce a memoria tutto il nostro repertorio, per cui ho pensato: è perfetto, conosce i brani e la band è più solida come sound. Ma poi mi sono chiesto: chi accorderà adesso le mie chitarre? E Big Joe è tornato a fare il roadie. Con Pat invece le cose vanno molto meglio, è piacevole suonare con lui. Ha suonato in una delle mie band preferite, i Jets. Per cui per me è un onore averlo tra di noi.
ma non so se farà parte ufficialmente dei Nirvana, non lo so. Sono molto confuso in questo momento, non so come si sia accordato con la produzione, ma sarebbe interessante scrivere qualcosa insieme, chissà. Se ci dà fastidio essere considerati una band di Seattle? Beh, credo che questa storia non finirà mai. Saremo sempre la band di Seattle, perché va di moda. Essere di Boston o di Detroit non avrebbe lo stesso effetto, dico. Queste sono definizioni giornalistiche che poco hanno a che fare con la musica. A me non interessa, non mi dà alcun fastidio. Se gli altri, agli altri interessa definire Nirvana da Seattle, lo facciano pure. Non cambierà la mia visione delle cose, non cambierà il mio modo di approcciarmi alla musica.
Un giorno si sono presentati in studio con una registrazione.
È William Burroughs che racconta, mi hanno detto. Prova a suonarci qualcosa sopra.
Così per 20 minuti mi sono masturbato con la chitarra e gliel'ho data, tutto qui. Non era una vera e propria collaborazione, qualcosa nata a distanza in cui poi è stato pubblicato con i nostri nomi. La solita operazione commerciale per vendere qualche copia. Ma devo dirti che era qualcosa di poco conto. Ho incontrato Burroughs ed è una persona davvero interessante, di poche parole. Ha ascoltato il pezzo e gli ho chiesto: come ti sembra? E lui: carino, bel pezzo. Tutto qui. Non era una cosa che sentivamo di fare, ce l'hanno chiesto e noi l'abbiamo fatto. Per cosa poi? Chiedetelo a loro, che ne so. Sono anni che mi sfruttano, ti spremono come un limone e non si curano delle tue ferite. Sai, sono anni che soffro di gastrite, ma i dottori sono così accademici, ti segnano le medicine che non ti fanno nulla e continuano a guadagnare sulla mia persona, mi dicono: hai l'ulcera, prendi questo, prendi quello, ma poi alla fine sono io che soffro come un cane. A volte non penso alla musica per via di questi dolori lancinanti. E quando sono in tour è ancora peggio. Mi sono drogato, mi faccio per alleviare il dolore di tutto. Sono così distrutto che a volte penso di farla finita.
mi sforzo, ma non ce la faccio. E loro cosa ti dicono? Prendi queste medicine che ti faranno bene. Suona questo pezzo che ci farà guadagnare un botto di soldi. A loro non interessa come te la passi, se stai soffrendo. Sei solo una macchina da soldi. Ma questa cosa dovrà finire.
Ma come si fa a mettere al mondo un bambino? Questo era quello che pensavo tempo fa. Ero arrabbiato e non avevo una donna, per cui vedevo il mondo in una prospettiva differente. Ma col tempo le cose cambiano. Adesso ho trovato la donna giusta e credo che fare un figlio è il mio desiderio attuale. Sto bene e mi sento molto positivo in questo momento. Perché non provarci adesso? Ti dirò. Stasera le cose sono andate bene per niente. Il tecnico delle luci ha fatto un casino e la gente si è lamentata. Tutti si aspettavano che mi sarei incazzato e che lo avrei cacciato a calci nel culo, ma eccomi qui a parlare con te, sereno e tranquillo. Sulle riviste leggo ancora certe descrizioni di rockstar, tipo Sting, l'ambientalista, o Kurt Cobain, il piagnone rompicazzo, nevrotico, stronzo che odia tutto, dallo stardom alla sua vita. E invece non sono mai stato così felice. I concerti sono andati benissimo, a parte stasera, eh. Sono molto più felice di quanto pensi la gente.
Ricordo nemmeno l'assolo di chitarra su Teen Spirit. Mi ci vogliono almeno 5 minuti di prova per ricordarmelo. È una roba che non mi interessa, non so se è una questione di pigrizia. Mi piace ancora suonare Teen Spirit, ma è quasi imbarazzante. Sì, sono andati tutti in fissa con quel pezzo. C'è stata questa reazione perché la gente l'ha visto milioni di volte su MTV. Gliel'hanno proprio conficcato nel cervello. Ho scritto tanti altri pezzi di quel livello, se non migliori, tipo Drain You. Per me è uguale a Teen Spirit. Mi piace molto il testo e non mi stanco mai di suonarlo. Forse se fosse diventato famoso, Teen Spirit mi piacerebbe meno. Pensavo che avrei scritto il pezzo pop definitivo.
Di base cercavo di scopiazzare i Pixies, devo ammetterlo. Quindi, quando li ho ascoltati per la prima volta, li sentivo così vicino che avrei potuto far parte io della band. O almeno di una tribute band. Abbiamo usato il loro tipo di movimento, passare da suoni dolci e delicati a suoni aspri e violenti. Teen Spirit ha un riff banalissimo, tipo i Boston o Lui Lui. Quando ho fatto sentire la parte di chitarra, Chris mi ha detto: ma è ridicola! Però li ho costretti a suonarla per un'ora e mezza. In realtà per un po' ce la siamo goduta. Per un po' di tempo a Seattle sembrava di vivere la Summer of Love. Ed era figo. Lanciarsi sul pubblico con la chitarra ed essere trasportato fino in fondo alla sala. E poi di nuovo sul palco, senza farsi male. Era la celebrazione di qualcosa che ci sembrava soltanto nostro. Poi è finito tutto. Però sono stufo di sentirmi a disagio. L'ho superato. Per 5 anni, quando soffrivo di mal di stomaco, sì, voleva ammazzarmi tutti i giorni. Ci sono andato vicino diverse volte. Mi spiace essere così brusco sulla questione. Mentre ero in tour, mi sono ritrovato steso sul pavimento a vomitare aria perché non riuscivo a mandar giù l'acqua. E poi, dopo 20 minuti, sono salito sul palco a suonare. Cantavo e tossivo sangue. Non so come si affronti la vita. Amo suonare, ma così era impossibile. Per questo ho deciso di curarmi. Prima leggevo un sacco di lettere e mi lasciavo coinvolgere. Ma sono stato così impegnato con questo disco, con il video e con il tour, che non ho letto nemmeno una lettera e mi spiace molto. Non ho neppure fatto uscire la nostra fanzine, una delle cose a cui teniamo per contrastare il cattivo giornalismo e mostrare semplicemente un lato più realistico della band. Devo ammettere che mi sono ritrovata a comportarmi nello stesso modo di altre rockstar, ovvero a non rispondere alle lettere, non aggiornarmi sulla musica. E mi sento piuttosto isolato, non ho idea di cosa succeda nel mondo. Mi sento fortunatissimo se posso andare in un locale. Proprio l'altra sera siamo andati in giro a Kansas City, nel Missouri. Siamo finiti in questo bar dove suonavano i Three People di Seattle. Ho conosciuto questi tre ragazzini, musicisti, veramente simpatici. Mi sono divertito tutta la sera e li ho invitati in albergo. Loro hanno accettato e gli ho offerto il servizio in camera. Forse ho pure esagerato con l'ospitalità, ma era fantastico sapere di poterlo fare ancora, sapere di poter trovare degli amici. Temevo non fosse più possibile. Qualche anno fa eravamo a Detroit a suonare in un locale e si sono presentate 10 persone. Vicino c'era un bar dove è entrato Axl Rose con 10 o 15 guardie del corpo a seguito. Una cosa assurda, tutta questa gente che gli ronzava intorno. Se fosse entrato da solo non sarebbe successo niente, ma evidentemente era una cosa che lui voleva. Se vuoi farti notare, ti fai notare.
Something in the way.
John Lennon è il mio Beatle preferito. Non ho idea di chi abbia scritto cosa nei vari pezzi, ma Paul McCartney lo trovo imbarazzante. E Lennon era palesemente disturbato, quindi lo capisco. Dai libri che ho letto mi faceva pena, rinchiuso in quell'appartamento. Per quanto fosse innamorato perso di Yoko e di suo figlio, era come vivere in un carcere, era prigioniero e non è giusto. E questo è il nodo cruciale del mio problema con le celebrità. Il modo in cui la gente si rapporta alle persone famose. Bisogna che cambi, davvero. Ma è difficile convincere la gente a darsi una regolata. Calmatevi e un po' di rispetto. Alla fine la cacca la facciamo tutti. Ho imparato che insultare gli altri non mi fa star bene. È un peccato perché questa faida tra Pearl Jam e Nirvana va avanti da troppo tempo e poteva essere risolta. Ho solo parlato male dei Pearl Jam perché non mi piacevano. Non ho mai incontrato Eddie. È stata colpa mia. Avrei dovuto prendermela con la casa discografica, non con loro. Sono stati spinti sul carrozzone del grunge modaiolo. Sono una rock band che gioca sul sicuro. Un rock gradevole che piace a tutti. A me piacevano un sacco i Rem. E mi ascoltavo vecchia roba anni 60. Ma mi arrivava tutta la pressione della scena, cioè dell'underground, come quando sei al liceo. E mettere un pezzo tipo Rem in un album grunge all'interno di quella scena era un azzardo. A volte rimpiango di non aver seguito l'esempio di Bob Dylan e cantare canzoni che non mi facciano perdere la voce ogni notte, così potrei far carriera.
Vi parlo dal punto di vista di un sempliciotto un po' vissuto.
che preferirebbe essere uno snervante bimbo lamentoso. Questa lettera dovrebbe essere abbastanza semplice da capire. Io non provo più emozione nell'ascoltare musica, e nemmeno nel crearla, e nel leggere, e nello scrivere da troppi anni ormai. Quando siamo nel backstage e le luci si spengono e sento il maniacale urlo della folla cominciare, non ha nessun effetto su di me. Non è come era per Freddie Mercury, a lui la folla lo inebriava, ne traeva energia, e io l'ho sempre invidiato per questo. Ma per me non è così. Il fatto è che non posso imbrogliare nessuno di voi, perché fingere di divertirmi sarebbe stato il peggior crimine che mi potesse venire in mente. Salire sul palco era come timbrare il cartellino. Stavo provando ad apprezzare quello che facevo, e in qualche modo mi riusciva pure, ma non abbastanza. C'è del buono in ognuno di noi, e penso che io amo troppo la gente, così tanto che mi sento troppo fottutamente triste. Grazie a tutti voi, dal fondo del mio bruciante nauseato stomaco, per le vostre lettere e il supporto che mi avete dato negli anni passati. Io sono troppo un bambino incostante, lunatico. Non ho più nessuna emozione. Ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Pace, amore, empatia. Il vostro Kurt Cobain.
Box for weeks.
anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a lunedì prossimo alle ore 18, sempre su radiosonar.net ed anche su gemininetwork.it. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.